Sì, un caloroso benvenuto anche da parte mia a tutta la chiesa, bello vederla così piena oggi, anche benvenuto agli ospiti che abbiamo tra di noi. Quindi se sei qui per la prima volta, se è da un po' che non vieni, forse non sai che il nostro tema dell'anno è essere pronti per il ritorno del re. E quindi quello che stiamo trattando sono le prime due lettere, cioè le due lettere di Paolo ai Tessalonicesi, due lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto a una chiesa che lui amava particolarmente, una chiesa che lui aveva fondato, ma nella quale è potuto rimanere solo poche settimane, dalla quale ha dovuto fuggire prima del previsto, prima di aver potuto portare a termine tutto quello che desiderava fare e insegnare in quella chiesa. E quello che esprime adesso nella prima lettera è tutto quello che lui desidera per questa chiesa. Nella prima parte ha espresso tutta la sua gratitudine per quella chiesa e poi nella seconda parte, dal capitolo 4 in avanti, esprimerà tutte delle questioni concrete, affronterà delle tematiche molto pratiche e concrete per la chiesa. E oggi ci troviamo alla fine del capitolo 3, quindi in questo passaggio tra la parte introduttiva della lettera e quello che sarà poi la seconda parte più pratica. Vi invito a leggere insieme a me dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, dal versetto 9 fino alla fine. Allora è Paolo che scrive dicendo: come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. C'è un qualche campo o ambito nella tua vita dove ritieni di essere veramente molto bravo? Forse c'è qualcosa che dici: questa cosa la so fare veramente bene. Qui adesso oramai ho raggiunto un livello dove forse non posso dire di essere un esperto, ma me la cavo abbastanza bene. Probabilmente ognuno di noi, anche voi, avete degli ambiti nei quali siete veramente bravi. Vorrei farvi alcuni esempi, no, che potrebbero riguardare ognuno di noi. E forse sei una mamma che ha due o tre figli che oramai sono già abbastanza grandi e quindi ritieni di avere abbastanza esperienza come genitori. Pensi che oramai hai capito cosa significa essere un genitore dopo che hai tirato su due o tre figli che sono già arrivati ad una certa età? O forse sei un marito sposato da più di 20 anni e credi che adesso finalmente sei riuscito a capire tua moglie? O forse sei una moglie sposata da poco più di un anno e sai, adesso so come fare felice mio marito. Insomma, come vedi, forse anche in questi ambiti abbiamo ancora tanto da imparare. Non credo che saremo mai dei genitori perfetti o dei mariti o delle mogli perfette. Ma se ti dicessi che anche in tutti questi ambiti dove già hai raggiunto un livello molto buono, forse nella tua vita, ci sono ancora delle lacune da colmare? E lo stesso discorso vale anche per la nostra fede. Paolo ha scritto ai Tessalonicesi dicendo che c'erano ancora degli ambiti nella loro vita, nella loro fede, dove c'erano delle lacune da colmare. Paolo aveva lodato nella prima parte della lettera l'amore dei Tessalonicesi, aveva lodato la loro fede, la loro dedizione, nonostante tutte le avversità, eppure dice ci sono ancora alcune lacune da colmare. Con questo Paolo non li voleva criticare. Non so come reagiresti tu se qualcuno venisse da te e ti dicesse: sì, sta andando bene la tua vita, ma ci sono ancora alcune lacune da colmare. Questa non vuole essere una critica, ma un incentivo ad andare avanti, a crescere, a migliorare ancora di più. E E lo stesso vale anche per noi, non importa da quanti anni tu sei in cammino con il Signore, non importa quanto tu pensi già di conoscere Gesù Cristo, quanto pensi di essere bravo come cristiano, ci saranno sempre delle lacune da colmare. E vogliamo scoprire un po' insieme questa mattina quali sono queste lacune da colmare o a che cosa Paolo pensava in concreto. Rileggiamo i versetti da 9 a 10. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Allora, questa evidentemente è una di quelle domande che si chiamano domande retoriche. È una domanda alla quale Paolo non si aspettava veramente una risposta, ma è come se stesse dicendo che era così ripieno di gioia per tutto ciò che Dio aveva fatto per i Tessalonicesi e anche per la bella notizia che aveva ricevuto da Timoteo, che aveva mandato a Tessalonica, che era tornato, che gli ha detto «stanno bene, stanno crescendo bene, stanno andando avanti bene», che non trovava le parole per ringraziare Dio adeguatamente per tutto quello che stava succedendo nella loro vita. Ma il punto è che Paolo non solo era grato di fronte a Dio per come lui aveva protetto i Tessalonicesi di fronte agli attacchi di Satana, ma era anche grato per aver messo i Tessalonicesi nella loro vita. Lui era grato per averli conosciuti, perché adesso erano nella sua vita. E non so se ti è mai capitato di essere grato a Dio per qualcosa che Lui ha fatto per te nella tua vita, o forse per qualcosa che Lui ha fatto nella vita di una persona che ti sta particolarmente cara, che ti dici, wow, ma il Signore ha fatto così tante cose per quella persona, o nella mia vita, che non trovo nemmeno le parole per ringraziarlo. È così tanto quello che Dio ha fatto. O forse sei anche grato per come vedi una persona crescere nella fede e dici, Signore, grazie, perché quella persona, così come io l'ho conosciuta 20 anni fa, non avrei mai pensato di rivederla qui oggi in chiesa a servire Dio con così tanto fervore. Grazie Dio per questa persona. Io ad esempio mi ritrovo veramente spesso a ringraziare Dio per i miei figli. Io non so, ma mi rendo spesso conto che non è merito mio se sono diventati quello che sono. Intanto dico, Signore, grazie per quello che sono diventati, per come sono cresciuti, per come stanno crescendo nella fede, ben sapendo, ben essendo consapevole delle lacune che ho io come padre. Se io penso a tutti gli errori che ho fatto come genitore, come padre, mi dico, ma com'è possibile che sono cresciuti così bene? È una grazia di Dio che sono veramente così, nonostante tutte le mie lacune. Ora, in questi versetti c'è però ancora un altro aspetto ancora più interessante, ovvero che Paolo provava gratitudine e gioia per i Tessalonicesi, quindi diceva, wow, bello come sono diventati, ma allo stesso tempo continuava a pregare per loro. Quindi Paolo era grato per ciò che i Tessalonicesi erano diventati finora, ma sapeva di dover continuare ad intercedere per loro. Così come io adesso continuo a intercedere, a pregare per i miei figli, sapendo che ormai hanno raggiunto un'età dove devono fare la loro vita da soli, devono scoprire le cose da soli, devono mettere in pratica quello che hanno imparato, io non potrò sempre di nuovo essergli accanto a insegnare loro quello che devono fare. Quindi è importante per me intercedere per loro adesso. E il fatto che Paolo pregasse intensamente notte e giorno ci indica che evidentemente le sue preghiere ancora non avevano ricevuto una risposta adeguata, altrimenti avrebbe smesso di pregare per questo. C'erano ancora degli ostacoli che impedivano a Paolo di tornare a Tessalonica. Quegli ostacoli non erano ancora stati rimossi e Paolo sapeva che c'era ancora tantissimo lavoro da fare nella vita di quei credenti. Sapeva che mancava ancora tanto prima che diventassero dei cristiani maturi e forti in Cristo. E se forse anche tu già stai pregando da tanto tempo per una persona che ti sta particolarmente a cuore, non scoraggiarti se ancora non hai ricevuto le risposte da Dio alle tue preghiere. Non scoraggiarti se ancora non hai ricevuto le risposte che tu ti aspettavi, perché alcune situazioni richiedono una preghiera di un'intensità fuori dal comune. A volte dobbiamo veramente inginocchiarci e supplicare il Signore più a lungo di quello che facciamo di solito. Quindi non è inutile pregare notte e giorno, o anche intensamente, per qualcosa che noi riteniamo essere veramente molto, molto importante. A volte pensiamo forse che le nostre preghiere vanno perse. Ma io sto pregando così intensamente e il Signore non risponde. Ma dove vanno a finire queste mie preghiere? Vanno perse, si perdono in un qualche modo, c'è una qualche interferenza tra me e Dio, non lo so dove vanno a finire. No, io preferisco immaginarmi che le nostre preghiere è come se venissero raccolte in un vaso e Dio aspetta che questo vaso sia colmo. E una volta che questo vaso è colmo, allora Lui risponderà alle nostre preghiere. Ma è Lui a decidere quanto grande deve essere questo vaso e quando sarà colmo prima di rispondere. Quindi le nostre preghiere non vanno perse, ma Dio le raccoglie fino al momento in cui Lui deciderà di rispondere. Quindi non è inutile continuare a pregare. Paolo stava pregando di poter tornare a Tessalonica per poter colmare alcune lacune della loro fede. E con questo non li stava criticando, non stava dicendo che la loro fede non valeva assolutamente nulla, ma stava semplicemente esprimendo quello che vale per ogni credente, che vale per ognuno di noi, ovvero che non abbiamo mai finito di crescere in Cristo. Mai, non abbiamo mai finito di crescere in Cristo. Abbiamo sempre qualcosa di nuovo da imparare. La realtà è che la fede di ognuno di noi ha sempre bisogno di essere ulteriormente sviluppata e rafforzata. È quello che chiamiamo discepolato. Abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri a crescere nella fede. Sapete, una cosa è dichiarare all'inizio della nostra fede che crediamo nella morte di Gesù Cristo alla croce per il perdono dei nostri peccati. È una cosa dichiarare che crediamo nella sua risurrezione per poter avere una nuova vita. Ma è tutt'altra cosa continuare ad andare avanti in questa fede, a crescere, affinché questa fede possa portare frutto nella nostra vita, affinché cambi veramente qualcosa nella nostra vita e non resti solo una dichiarazione iniziale. In questo senso, noi tutti abbiamo delle lacune da colmare nella nostra fede. Così come non saremo mai dei genitori, dei mariti o delle mogli perfetti, ma abbiamo sempre da crescere, da migliorare. Anche come cristiani non abbiamo mai finito di imparare. Quindi non smettere mai di voler vedere la tua fede crescere e di voler vedere crescere anche la fede di tutti i membri della Chiesa. Non è mai inutile pregare per questo. Quindi se hai a cuore di pregare per la Chiesa, e se sei una persona che ama pregare intensamente, forse non proprio notte e giorno, ma intensamente, allora prenditi del tempo per pregare per questo. Prega affinché le lacune della nostra fede possano essere colmate. Ma quali sono queste lacune alle quali pensava Paolo? Vediamo un attimo. Qual è la prima di queste lacune per le quali Paolo pregava? Leggiamo i versetti da 11 a 12. Ora Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi. E, quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Con gli ultimi versetti da 11 a 13 si conclude la prima parte della lettera di Paolo ai Tessalonicesi, si conclude con una preghiera. Infatti questa preghiera, oltre a riassumere ciò per cui Paolo pregava giorno e notte per loro, è anche una richiesta di benedizione per quella chiesa. Ed è una preghiera che introduce la seconda parte della lettera, dove Paolo porterà degli insegnamenti molto pratici e concreti per la loro vita quotidiana. Paolo inizia questa preghiera chiedendo che Dio stesso possa rimuovere tutti quegli ostacoli che gli impediscono di tornare a Tessalonica. E poi prega anche, e questo è il contenuto centrale della preghiera che troviamo al versetto 12, prega che Dio possa benedire questa chiesa. Infatti, se guardate la seconda parte di questa preghiera, è una tipica preghiera di benedizione, un po' come quelle che faccio io alla fine del culto quando chiedo al Signore di benedire la Chiesa. Ecco, questa è una preghiera di benedizione che l'Apostolo Paolo sta facendo per la Chiesa. E la richiesta di Paolo era molto chiara. Lui dice: il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti. E qui capiamo che il desiderio di Paolo di colmare le lacune della loro fede non significava che i tessalonicesi non avessero nessun tipo di amore nella loro vita. No, ciò che Paolo desiderava e ciò che dovremmo desiderare anche noi per la nostra Chiesa è che l'amore che Dio ha già riversato nei nostri cuori, l'amore che già abbiamo nei nostri cuori, possa crescere e abbondare sempre di più. E questo come aspetto centrale della nostra fede. Paolo prega affinché l'amore cresca e abbondi all'interno della Chiesa e anche verso l'esterno. E questa è una preghiera che assolutamente non dovremmo sottovalutare. Noi sappiamo quanto velocemente l'amore può venir meno all'interno della Chiesa, quanto bastano delle piccolezze per far raffreddare l'amore tra i fratelli. E anche probabilmente, questo vale per me, non so se vale anche per te, ma quanto poco amore abbiamo nei confronti delle altre persone, verso l'esterno, persone che magari non conosciamo neanche tanto bene, ma che il Signore mette sul nostro cammino. E la richiesta è che il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore. E questo ha il significato che l'amore possa sovrabbondare, possa essere moltiplicato. L'amore che già si trova all'interno della nostra Chiesa. Non so se hai mai pensato di pregare affinché l'amore che già c'è all'interno della Chiesa possa crescere e sovrabbondare. E questa è sicuramente una preghiera che vale la pena di essere intensificata e di fronte alla quale non dovremmo mai essere scoraggiati, anche quando apparentemente non vediamo risultati. Quando diciamo: Signore, sto pregando che l'amore nella Chiesa possa crescere, ma non vedo risultati, allora continua, vai avanti e prega intensamente. Ma perché dovremmo crescere in questo amore all'interno della Chiesa? Beh, una risposta abbastanza ovvia la troviamo in quelle parole di Gesù, dove lui dice che è dall'amore che avete gli uni per gli altri che tutti riconosceranno che siete figli, che siete miei discepoli, che siamo suoi discepoli. Ma questo non è l'unico obiettivo. Ricordiamoci che noi siamo in attesa del ritorno del Re. Quindi noi siamo in attesa del ritorno di Gesù Cristo per prenderci con sé. Ed è per questo grande evento che noi ci stiamo preparando. Quindi è per questo che il nostro amore deve crescere e abbondare. Perché questo è l'obiettivo finale, quello che troviamo nel versetto 13, ovvero: per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. L'amore che noi abbiamo gli uni per gli altri non è mai fine a se stesso, ma serve a farci crescere nella nostra santità pratica in vista del ritorno di Cristo. Paolo affronterà il tema del ritorno di Cristo ancora più nel dettaglio verso la fine della lettera ai Tessalonicesi, quindi avremo modo di tornare su questo tema. Ma già qui Paolo ci spiega che Gesù un giorno tornerà e che non tornerà da solo. Infatti c'è scritto che verrà con tutti i suoi santi. Ma chi sono tutti questi santi che verranno con Gesù Cristo? Non saremo che probabilmente tutti noi, vero? Tutti i credenti di tutta la storia dell'umanità che sono morti prima del suo ritorno e che ora sono alla presenza di Dio in attesa che Lui ritorni con la sua Chiesa qui gloriosamente sulla terra. Tutti i cristiani sono per definizione santi. tutti i cristiani sono per definizione santi, e il termine santi nel Nuovo Testamento indica sempre un gruppo di persone che Dio si è scelto all'interno del mondo, che Dio ha preso, li ha separati dal mondo affinché lo potessero servire all'interno del suo regno. Quindi i santi sono la sua chiesa, sono tutte le persone che Cristo ha riunito affinché lo servissero all'interno della chiesa. In questo versetto troviamo però anche un altro aspetto molto interessante, ovvero che secondo Paolo, se il nostro amore cresce e abbonda, che cosa succede? Lui dice, i vostri cuori saranno resi saldi e irreprensibili in santità davanti a Dio, nostro Padre. Questa è la conseguenza se il nostro amore cresce e sovrabbonda, che i nostri cuori verranno resi saldi e irreprensibili in santità. Ma se siamo già santi, perché dobbiamo crescere in santità? E che cosa significa essere irreprensibili in santità? Paolo, nelle sue lettere, ci spiega molto bene che noi possiamo ottenere il perdono di Dio solo per fede in ciò che Cristo ha fatto per noi. E che questo non è merito nostro, ma è un dono della grazia di Dio. Lo dice ad esempio in Efesini 2,8, ma anche in altri passaggi. E tutto questo i Tessalonicesi lo avevano già ottenuto, e mi auguro anche voi tutti che siete qui questa mattina, mi auguro che anche tu possa dire sì, io sono un santo, secondo la definizione biblica, io sono un figlio, una figlia di Dio. E se ancora non lo hai fatto, io ti invito a rivolgerti oggi stesso a Gesù Cristo, a riconoscerlo come tuo Signore e Salvatore, ad accoglierlo nella tua vita, affinché anche tu possa far parte di questo gruppo di santi, non per merito ma per grazia di Dio. Ma anche partendo dal presupposto che qui in questa sala questa mattina siamo già tutti santi, nel termine biblico, secondo la definizione biblica, ciò che Dio desidera è che il perdono che noi abbiamo ricevuto da Dio abbia anche delle conseguenze pratiche nella nostra vita di tutti i giorni. Paolo desidera che il nostro amore cresca e abbondi, perché questo ci spingerà a voler piacere sempre di più a Dio nella nostra vita quotidiana. Questa è la conseguenza. Il concetto di Paolo è che dobbiamo essere irreprensibili in santità, perché questo vuol dire piacere a Dio in ogni cosa della nostra vita. Ma che cosa significa essere irreprensibili in santità? Non significa essere perfetti, non significa essere senza peccato, perché questo sarebbe impossibile, ma essere irreprensibili significa vivere in modo da poter comparire di fronte a Gesù Cristo a testa alta quando Lui tornerà, se noi saremo ancora in vita, e Lui tornerà prima della nostra morte, di poter comparire davanti a Lui a testa alta sapendo di aver vissuto con il desiderio di valorizzare Dio al di sopra di ogni altra cosa nella nostra vita. Pur conoscendo tutte le nostre debolezze, pur conoscendo tutti i nostri limiti, se noi siamo irreprensibili in santità davanti a Dio, vuol dire che abbiamo vissuto con il desiderio di piacere a Dio in ogni cosa nella nostra vita. Anche se non sempre ci siamo riusciti, anche se avremo ancora tanto da migliorare, ma questo deve essere il nostro desiderio. Quindi, una persona irreprensibile non è una persona che non sbaglia mai, non è una persona che non commette mai peccato, ma una persona che quando pecca affronta i propri errori. Una persona irreprensibile è una persona che non copre i propri peccati, ma che sceglie di portarli alla luce confessandoli davanti a Dio. Una persona irreprensibile è una persona che è consapevole dei propri punti deboli, è una persona che sa dove deve migliorare, una persona che sa dove sbaglia facilmente e che quindi di conseguenza chiede aiuto allo Spirito Santo per poter affrontare tutte le sue debolezze. E infine una persona irreprensibile è una persona che non sempre fa tutto giusto, ma che dal profondo del suo cuore desidera camminare nella luce e piacere a Dio. Questa è la definizione di una persona irreprensibile in santità. Quindi non una persona perfetta, ma una persona che desidera crescere in questo. Ora, non pensare di dover andare a casa dopo il culto, dopo il rinfresco, l'aperitivo, a volerti sforzare di piacere a Dio. Quindi non pensare adesso di andare a casa e dire sì, è vero, domani devo migliorare questa cosa, domani devo fare questo, questa settimana devo fare quest'altro nella mia vita. No, non è questo che devi fare, perché c'è un motivo se Paolo prega affinché i nostri cuori siano resi saldi e irreprensibili. Il motivo è che prima di ogni cosa è il nostro cuore a dover cambiare. Non sono le nostre opere esteriori, ma è il nostro cuore che deve cambiare internamente. Perché se noi semplicemente adesso andiamo a casa e cerchiamo di mettere in pratica delle cose che noi troviamo nella parola di Dio, senza che sia che questo provenga da un vero e profondo desiderio del nostro cuore, che cosa siamo? Non siamo altro che, come Gesù disse dei farisei, che erano simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. E ora capiamo perché la preghiera di Paolo affinché l'amore cresca e abbondi è così importante. Paolo sapeva che è l'amore che noi mettiamo in pratica ad essere la dimostrazione che noi vogliamo veramente piacere a Dio. Quindi non sono le opere esteriori che facciamo così semplicemente per senso di dovere, ma è l'amore che scaturisce dal nostro cuore, quindi l'amore che Dio ha messo nel nostro cuore, che poi ci spinge a mettere in pratica tutte queste cose. Questa sarà la dimostrazione che noi vogliamo veramente piacere a Dio in ogni cosa nella nostra vita. Se dunque vuoi crescere in santità davanti a Dio ed essere irreprensibile quando Gesù tornerà, prega affinché l'amore che Dio ha già messo nel tuo cuore cresca e abbondi. Prega affinché tu possa amare concretamente e praticamente il tuo prossimo. E forse là dove è necessario anche il tuo nemico, anche quella persona con la quale veramente fai fatica. E sarà questo esercizio quotidiano a farci crescere in santità davanti a Dio, e non il tentativo di applicare alla lettera ogni singola regola o legge che noi troviamo nella parola di Dio. Perché questo non sarà altro che ipocrisia. È importantissimo che noi comprendiamo questa verità. È importantissimo che comprendiamo che tutto deve partire dal nostro cuore. Perché qui si conclude una parte della lettera ai Tessalonicesi dove poi continuerà con qualcosa di molto pratico. E se noi non abbiamo capito che tutto deve partire dal nostro cuore, il rischio sarà grande che fraintenderemo tutte le richieste di Paolo che arriveranno a partire dal capitolo 4, che ci ritroveremo di fronte a tutta una serie di richieste che diciamo, come faccio adesso a metterle in pratica? È vero, questa cosa ancora non la faccio, è vero, qua ancora sto sbagliando, e allora cercheremo di metterle in pratica senza che sia cambiato nulla nel nostro cuore. Quindi ti chiedo veramente, prega affinché l'amore possa crescere e abbondare nel tuo cuore, ancora prima di domenica prossima, ancora prima che sentiremo tutto quello che Paolo ci chiede di cambiare. Quindi ricorda che non è inutile pregare intensamente affinché il Signore faccia crescere in te e nella Chiesa l'amore che già ha messo in noi. Anzi, è molto importante, perché sarà questo amore che ci aiuterà a voler veramente piacere a Dio, non per paura o non per senso di dovere, ma perché il nostro cuore avrà capito che Dio è la cosa più importante, più preziosa per noi. E se questo avverrà, allora noi saremo pronti. Allora noi saremo irreprensibili davanti a Dio il giorno del ritorno di Cristo con tutti i suoi santi. Amen. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio perché tu hai già messo il tuo amore nei nostri cuori. Se noi ti abbiamo lasciato entrare nella nostra vita, allora tu hai riversato il tuo amore nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo che è in noi. E io ora ti chiedo veramente, come ha fatto Paolo, che questo amore possa crescere, che questo amore possa sovrabbondare nelle nostre vite, nella nostra Chiesa, affinché veramente possiamo desiderare di valorizzare te al di sopra di ogni cosa, affinché possiamo veramente essere delle persone irreprensibili, quindi non persone che non sbagliano mai, non persone che non peccano mai, ma persone che hanno il desiderio dal profondo del loro cuore di piacere a te. Aiutaci, Signore, a vedere tutte quelle cose che non vanno, là dove sbagliamo. Tu sai, Signore, dove noi abbiamo i nostri punti deboli. Aiutaci in questo, Signore. Aiutaci ad andare avanti, a portare tutto alla luce e a camminare alla luce davanti a te. E grazie, Signore, per il tuo aiuto. Grazie, Spirito Santo, che sei con noi, che ci guidi e ci sostieni in tutto questo. Amen.